www.redigio.it e la storia continua. Sognando il paese di Cuccagna. Continua dalla puntata precedente. Parbacco. È importantissima da sempre la coltivazione della vite e la conseguente produzione di vino avevano conosciuto, in concomitanza con la crisi dell'Impero Romano, un drastico ridimensionamento, al punto che nel IV secolo l'imperatore Teodosio si era visto costretto a comminare la pena di morte per chi avesse estirpato una pianta di vite. A partire dal V secolo, grazie all'attività dei monasteri, si ha un'inversione di tendenza. Il vino, infatti, oltre a servire in primo luogo a scopi liturgici, era considerato dai monaci una bevanda corroborante e in alcuni casi perfino un medicamento, motivi per i quali nelle comunità monastiche se ne faceva di consumo regolare e abbondante. Diffusa era la pratica di mescolarlo con l'acqua per diluirlo e per stemperare l'acidità, dal momento che si trattava di un vino molto più denso e aspro di quello a cui siamo abituati oggi, ma forse anche per disinfettare in qualche modo l'acqua, che a quei tempi era spesso tutt'altro che batteriologicamente pura. Malgrado tutto, la ripresa della viticoltura non fu facile. Se il re Longobardo Rotari, nel suo celebre editto, siamo nel 643, prevedeva severe punizioni per chi fosse stato colto a rubare anche pochi grappoli di uva o a danneggiarne le piante di vita. Anche Carlo Magno, nel suo Capitulare de Villis, scritto tra il 770 e l'800, si preoccupava delle viti e del vino, stabilendo tra l'altro che i nostri giudici curino le nostre vigne che sono di loro competenza e le coltivino bene, mettendo il vino in recipienti idonei affinché non possa deteriorarsi. Nell'Alto Medioevo, quando era pratica diffusa coltivare le viti all'interno della cinta urbana per mettere al riparo da eventuali danneggiamenti, la viticoltura era diffusa in tutta l'area mediterranea, compreso il vicino Medio Oriente. Ma verso la fine dell'anno 1000, in seguito all'affermarsi della potenza islamica e al divieto assoluto per quelle popolazioni di consumare vino per motivi religiosi, si assiste a un nuovo declino della vite, soprattutto in quelle aree nella Spagna islamizzata. Ciò non toglie che in tutto il resto dell'Europa la vite prosperasse, come testimoniano pure le numerose opere dedicate alla viticoltura e primo fra tutti, anche in ordine temporale, il Liber Commodorum Ruralium, scritto da Piero de Crescenzi tra il 1308 e il 1309. Sua Maestà il Maiale. L'alimento per eccellenza era però la carne, apprezzata da tutti, sia ricchi che poveri, anche se i medici la ritenevano più adatta agli stomaci dei primi. Il maiale, grande elemento di continuità con il passato, dal punto di vista alimentare, era preferito, seguito subito dopo dagli ovini. Si trattava di animali molto diversi da quelli attuali, sia per aspetto che per dimensioni, senza contare il fatto che la macellazione aveva luogo a un'età molto più avanzata di quanto non avvenga oggi, per sfruttare appieno l'animale che dal punto di vista lavorativo. Se le pecore pesavano meno della metà di quelle odierne e un capo ben pasciuto forniva spesso meno di 30 kg di carne, con i suini andava meglio, al termine del periodo di allevamento, che di norma durava almeno un anno se non due o più, il peso oscillava, quello dell'animale, infatti dai 30 kg di un esemplare di piccola taglia ai 75 dei capi più grandi. E numerose sono le miniature che ci hanno tramandato un animale simile più a un cinghiale, coperto com'era di ispide setole bruno-rossicce, dal muso appuntito, dalle orecchie diritte e dalla bocca munita di robusti canini. Anche le carni erano molto diverse per quanto riguarda il gusto e l'aspetto da quelle dei maiali odierni. Oltre ad avere una maggiore consistenza, erano infatti più scure e magre e, contrariamente a quanto avviene oggi, le parti più apprezzate erano i tagli anteriori, al punto che non è infrequente trovare tra le clausole dei contratti agrari di epoca alto medievale l'obbligo per i contadini affittuari di un terreno di consegnare una spalla di maiale al proprietario del fondo. Con l'andare del tempo anche i bovini, che in epoca romana erano stati quasi esclusivamente impiegati nel lavoro dei campi e nel traino dei carri, assunsero l'onore delle tavole, anche se non doveva trattarsi di un consumo molto diffuso, dal momento che, almeno fino al 400, i libri di cucina riserveranno a questo tipo di carne solo rare ricette. E a proposito di bovini, è in epoca alto medievale che si perdono le tracce del uro, un bovide selvatico largamente cacciato fino ad allora a scopo alimentare. Diffusissimo era invece l'allevamento del pollame e dei volatili da cortile in genere, in risposta a una domanda davvero consistente che prediligeva gli animali più grassi. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.